The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. Guardando la sua vita, ripassando la sua filmografia, qualcuno potrebbe suggerire che l'intera carriera di Ridley Scott ha sempre puntato verso questo momento. Un film sul più grande generale di tutti i tempi, fondatore del primo impero francese, colui che ha inaugurato la storia contemporanea con quella che non a caso oggi viene chiamata età napoleonica. Incarnato da Joaquin Phoenix, il Napoleon di Ridley Scott arriva nei cinema a coronamento di una carriera fatta sin qui di 28 film, di cui addirittura un terzo parlano di guerra. Basti pensare ai Duellanti, Il Gladiatore, Black Hawk Down, Nessuna Verità, Le Crociate e ancora altri.
Io sono destinato alla grandezza, ma chi ha il potere vede in me solo una spada.
Vi consiglio di salire al trono come re.
Ma come nasce questa ossessione, questa specializzazione, questa insistenza su storie di uomini e donne coinvolte in decisioni di vita e di morte, in discussioni sull'onore e la perdita, in strategie di combattimento e discorsi di incitamento ai compagni di battaglia? Per farsene un'idea, basta viaggiare nella vita del regista inglese di Alien, nato nella cittadina costiera di South Shield nel 1937 e che oggi, ormai 86enne, continua a girare un film dopo l'altro. Non solo. Scott guida una società di produzione, la Ridley Scott Associates, attivissima tanto sul piccolo quanto sul grande schermo e impegnata in tutti gli ambiti dell'audiovisivo. Dagli spot pubblicitari ai video musicali, dal cinema alle serie TV, con almeno 60 registi a libro paga ogni giorno. È chiaro che per fare una vita del genere, per essere creativi e al contempo così produttivi, per essere grandi artisti ma anche grandi imprenditori, è necessario un carattere e un percorso di vita particolare, una predisposizione unica. Quella di un uomo che, quando non è sul set, gira in una specie di enorme automobile ufficio guidata dal suo autista, dalla quale telefona agli uffici delle sue società sparse per il mondo, da Londra a New York, da Los Angeles a Hong Kong. Un uomo freddo, preciso, affidabile, con poche vere amicizie a Hollywood, forse nessuna. Una specie di isolamento che, secondo molti, ha fatto sì che Ridley Scott non abbia mai vinto un Oscar come miglior regista, nemmeno nell'anno in cui il suo Gladiatore conquistava quasi tutte le statuette più importanti.
Fratelli! Ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità.
Scott, come detto, è nato nel nord-est dell'Inghilterra negli anni 30 del Novecento, poco prima che scoppiasse la Seconda Guerra Mondiale. Suo padre, Frank, aveva messo da parte qualche soldo come socio di una ditta di spedizioni, il cui business era però naufragato con i primi venti di guerra a causa dei sottomarini tedeschi che presidiavano le rotte commerciali. A quel punto Frank Scott si era arruolato nell'esercito e grazie alle sue competenze logistiche aveva fatto velocemente carriera. Faceva parte della Royal Engineers, una divisione che si occupava del supporto tecnico e strategico delle forze armate. Ebbe addirittura un ruolo nella programmazione dello sbarco in Normandia. Ma al di là della carriera militare del padre, quel che ci interessa è capire come la guerra, poi quella vita, influenzò il piccolo Ridley. Innanzitutto Scott non aveva ancora 3 anni quando iniziò il terribile blitz nazista sul Regno Unito. 8 mesi di bombardamenti, per lo più notturni, che si sono impressi a fuoco nella memoria del bambino di allora. Ridley e il fratello Frank, di 3 anni più vecchio e chiamato come il padre, si nascondevano nel vano sotto le scale, accendevano una piccola lampada e si mettevano a cantare aspettando che le bombe finissero di cadere. Quella era naturalmente la parte più spaventosa, ma la famiglia affrontò anni di cibo razionato, cieli minacciosi, sirene antiaeree, clausura domestica. È facile immaginare come quel periodo sia stato una specie di imprinting per la fantasia del regista.
Quando torno a casa, gli amici mi chiedono: «Ehi, Ut, ma chi te lo fa fare? Perché? Non è che per te la guerra è una droga?» Io non rispondo mai una parola, cazzo. Perché? Tanto non capirebbero.
L'altro lato della medaglia si rivelò qualche anno più tardi, quando la famiglia Scott si trasferì in Germania, dove il padre Frank faceva parte dei gruppi di controllo degli alleati sul territorio dei tedeschi sconfitti. I primi anni di scuola Ridley Scott li passò quindi in una base militare americana, dove, dopo anni di cibo razionato, improvvisamente scoprì la meraviglia e l'abbondanza dei supermercati occidentali. Coca-Cola, gomme da masticare, mele luccicanti. È lo stesso regista a ricordare ancora oggi con nostalgia quegli anni, anni in cui per andare a scuola attraversava baracche, caserme ingombre di sottomarini e carri armati ormai inutili. Anni in cui l'America diventò per lui un mito e in cui i consumi e la sicurezza lo formarono al lato più giocoso del cinema e soprattutto al talento per gli spot commerciali, con cui iniziò ad arricchirsi dopo l'università. Quei sottomarini dismessi che alle volte visitava si trasformeranno in particolare un giorno nella corazza della nave Nostromo di Alien.
Ancora non hai capito con che cosa hai a che fare, vero? Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale è pari solo alla sua ostilità.
Tu lo ammiri.
Scott, in ogni caso, non era un buono studente. I voti erano pessimi e veniva sempre promosso per il rotto della cuffia. Aveva sviluppato in compenso e molto presto un talento e una passione per l'arte e il disegno. A 8 anni già dipingeva a olio. Amava i fumetti e ne realizzava lui stesso di amatoriali. Per questo, quando a 19 anni decise di seguire le orme del padre e intraprendere la carriera militare, che sembrava adeguata al suo carattere taciturno e al suo amore per la disciplina, fu proprio il genitore a convincerlo a iscriversi piuttosto a una scuola d'arte, in un meraviglioso ribaltamento dei cliché a cui siamo abituati, quelle storie di padri rigorosi che cancellano le aspirazioni artistiche dei figli in favore di attività più redditizie. Da adolescente frequentò quindi il West Hartford College of Art. Poi, una volta diplomato, tornò la tentazione di diventare un marine. Assieme all'amore per figure e colori permaneva infatti in lui la fascinazione per la disciplina e l'organizzazione, che diverrà centrale nel suo lavoro come regista.
Il 60% di voi non supererà questo corso, e sapete perché lo so? Perché è un fatto storicamente accertato. E ora le cattive notizie. Mi è sempre piaciuto avere uno che rinuncia il primo giorno, e finché non lo avrò, questo primo giorno non finirà.
Ancora una volta fu il padre a persuaderlo a fare un percorso diverso. Ora bisogna ricordare che all'epoca in Inghilterra non esistevano scuole di cinema. In generale parliamo di una generazione di autori, quella di Ridley Scott, che veniva da ambienti diversi, perché alla fine degli anni 50 non c'era un percorso classico di studi per diventare regista. Per 3 anni frequentò allora il Royal College of Art, allargando i suoi interessi e studiando fotografia, scultura e design industriale, con un particolare interesse per quest'ultimo campo. Si allontanò così dalla pittura per dedicarsi a cose in cui sembrava avere più talento. Furono anche gli anni in cui diventò un cinefilo duro e puro, scoprendo il cinema classico di Hollywood, e poi quello francese, quello giapponese, quello indiano e molti altri. I western erano la sua passione, ed è curioso che sia uno dei generi che finora non ha mai toccato. Al Royal College, un giorno, trovò per caso, in una stanza piena di strumenti abbandonati, una macchina da presa 60 mm, con la quale girò il suo primo corto. Il protagonista era il fratello minore Tony Scott, anche lui destinato a una grande carriera registica. Realizzerà film come Top Gun, Man on Fire e L'ultimo Boy Scout.
E io giorni fa ho visto un MiG-28.
Noi?
Scusami, Gus. Noi abbiamo visto un MiG che effettuava 4 accelerazioni G negative.
E dove lo avete visto?
È riservato.
Quel piccolo film intimista, Boy and Bicycle, si rivelerà già pieno di idee e verrà incluso più tardi in tutto il mondo nel DVD dei duellanti. Anche Tony tentò in quegli anni di coinvolgere il fratello nelle sue passioni e lo portò a scalare una parete rocciosa, ma in quell'occasione Ridley, pur legato alla corda di sicurezza, cascò per quasi 100 metri, rischiando seriamente la vita, e decise che l'arrampicata non faceva per lui. Dopo la laurea, Scott passò un anno in America, girando gli Stati Uniti in pullman e lavorando per un'agenzia pubblicitaria. Poi cominciò pure a lavorare per la BBC come scenografo del secondo Dottor Who. Advertising di notte, fantascienza di giorno, 13 ore di lavoro filato. Alle soglie del burnout, il futuro regista decise di fare una scelta e fu pragmatico come è sempre stato. Andò dove lo portava il business, ovvero nel dorato mondo della pubblicità. Nel frattempo continuava a studiare regia da autodidatta. Nel 1963 si autoprodusse una specie di versione Bignami di Orizzonti di Gloria di Kubrick, della durata di mezz'ora. Tutta la famiglia si prestò ancora una volta a fare da comparsa, ma avendo Scott bisogno di molti più figuranti di quelli che aveva a disposizione, il giovane Ridley chiese ai suoi parenti di entrare e uscire dalle inquadrature della battaglia cambiando cappello e arma, così da sembrare almeno il triplo di quelli che erano. Quando la BBC gli affidò i primi show televisivi e lui si trovò a dover dirigere dei veri attori, tornò fuori il suo carattere introverso e pragmatico. Più che un regista, sembrava un vigile che dirigesse il traffico. Diceva agli interpreti dove dovevano posizionarsi ed imparare tutte le battute e poco altro. In sostanza, Scott si aspettava che gli attori facessero il loro lavoro e recitassero, senza fargli perdere tempo, come se la cosa non lo riguardasse. Alla fine, insoddisfatto dei compensi della BBC, fondò la sua compagnia, la Ridley Scott Associates, nella quale coinvolse nuovamente il fratello Tony, promettendogli che entro un paio d'anni avrebbe potuto comprarsi quella Ferrari che desiderava tanto. E andò effettivamente così. Gli anni di esperienza nella pubblicità, la necessità degli spot, di comunicare un messaggio e una suggestione precisa nel più breve tempo possibile e con il massimo impatto visivo, forgeranno tutto il cinema a venire dei due fratelli. Non sono stati naturalmente gli unici a fare quel percorso. Anche Wes Anderson, Sofia Coppola, Darren Aronofsky, David Fincher, Michel Gondry, solo per citarne alcuni, hanno avuto la stessa formazione e hanno fatto lo stesso salto.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Gli anni a lavorare agli spot pubblicitari furono anche quelli che crearono la squadra di collaboratori di Ridley Scott. Ad esempio, Derek Vallin, direttore della fotografia di Alien, aveva fatto in precedenza più di 100 pubblicità con lui. Frank Tidy, direttore della fotografia del suo esordio I Duellanti, oltre 150. Gli spot raccontano una storia in 30 secondi, usa a ripetere Scott quando parla di quella parte del suo passato e del suo presente. Per questo passare dalla pubblicità al cinema è facile, mentre il contrario per niente. In quegli anni in cui la figura professionale del regista si definiva del tutto, Scott produceva, scriveva, dirigeva, montava, il tutto ottimizzando i tempi e guidando la sua azienda come una specie di complesso militare o piccolo esercito. La scuola di cinema che non aveva mai fatto, in definitiva, fu questa. Quando infine Scott vide che alcuni colleghi della pubblicità, tra cui Alan Parker, che aveva lavorato spesso per la sua compagnia, iniziarono a misurarsi con successo con il cinema, decise che voleva fare il salto anche lui. E così smise di realizzare spot per quasi 2 anni per girare I Duellanti, il primo dei suoi film che ruotano attorno alla guerra e ai suoi uomini, e l'inizio di una carriera incredibile. Ma questa è un'altra storia. La storia di un gladiatore romano nell'arena, la storia dell'addestramento spietato di una donna nei Marines, la storia degli elicotteri Black Hawk nell'inferno di Mogadiscio, la storia di un'esplorazione spaziale che si confronta con una letale forma di vita aliena, la storia di un cacciatore di replicanti e quella dell'assedio di Gerusalemme, la storia di un regista figlio di un uomo che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, ossessionato dalle regole e dalla disciplina, con un grande talento per la pittura e la comunicazione. Un uomo che ha fatto del cinema una micidiale e infallibile macchina di suggestione e intrattenimento. Un vero e proprio Napoleone dietro la macchina da presa.